Buongiorno a tutti, oggi sono le ore 9 e 10, 28 maggio del 2022, si è riunita la Commissione 1 in previsione del prossimo Consiglio Comunale del 31 con 5 punti all'ordine del giorno. Direi di cominciare con l'ordine del giorno, dove il primo punto prevede l'articolo 175 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, del 2000. Variazione di bilancio e previsione per gli esercizi 2022 e 2024. Ce la espone la dottoressa Bellini? Prego.
Bene. Allora, buongiorno a tutti. Con questa variazione prevedono in bilancio alcune entrate a specifica destinazione che sono pervenute da varienti. Ve le illustro brevemente. Allora, abbiamo in conto capitale 115.000 euro che pervengono dal GSE e che andranno a finanziare. Andranno a finanziare i lavori alle Nerucci e alle scuole Melani. Praticamente sono questi fondi che vanno a sommarsi alla nostra quota parte di 17.000 euro che avevamo già previsto con la precedente variazione di bilancio, mediante un'applicazione di appunto 17.000 euro di avanzo d'amministrazione, e adesso prevediamo anche la quota che perviene appunto dallo Stato. È un contributo, come dicevo, del GSE, quindi può essere considerato naturalmente un contributo pubblico, di cui 55.000 euro per le Nerucci e 60.000 euro per le Milani, quindi 115.000 euro che trovate nell'entrata e poi naturalmente anche sulla spesa. Poi abbiamo un contributo della Regione di 15.000 euro che prevediamo per il finanziamento di un progetto per le scuole, cioè per le scuole, per diciamo, aspettate che ritrovo gli appunti. Allora, questo è un progetto praticamente sui giovani, insomma, sulla parte giovanile, per il quale abbiamo una piccola compartecipazione di circa 3.900 euro, quindi il totale del progetto è 18.900 rotti euro, e quindi 15.000 all'entrata e la differenza nella spesa. Poi abbiamo, sempre per l'entrata, vediamo un attimo, se non me l'ero messi a posto. Comunque ci sono altre piccole cose. Ora non le ritrovo. Comunque il contributo grosso invece che abbiamo in entrata dallo Stato, questi 33.871. Questo è il contributo che per ora ci è stato erogato, è naturalmente una piccola parte, infatti molti sindaci appunto hanno fatto sentire la loro voce perché non è naturalmente quello che può essere necessario per coprire gli aumenti dei costi dell'energia, perché come sapete quest'anno purtroppo insomma anche questo vale un po' per tutti, anche per il settore privato, quindi anche le famiglie ovviamente stanno sopportando questi grossi aumenti del costo dell'energia. Ecco, lo Stato per ora con il decreto legge 17 del 2022 ha erogato questo contributo che per noi ammonta a 33.871. Queste risorse vengono completamente distribuite su una serie di capitoli di utenze di energia elettrica, quindi insomma questo gira completamente con la spesa. Poi, per quanto riguarda invece le altre due maggiori entrate importanti, abbiamo la tassa rifiuti, la TARI, che aumenta di 64.674. Questo aumento è però naturalmente legato anche all'aumento della spesa, quindi è un aumento della spesa che ammonta a 38.422, che trovate naturalmente sulla parte spesa, quindi l'aumento netto di entrata ammonta in realtà a 26.252. Questo è conseguente al nuovo PEF, quindi questa variazione è chiaro che è direttamente collegata al PEF. Io ho preferito fare anche la variazione sul pluriennale per quanto riguarda il PEF, questo ve lo dico così a titolo di informazione, perché troverete delle variazioni in entrata e in uscita relative alla Sari anche sul triennale, quindi sul 2023-2024. Questa, diciamo, è un'operazione puramente contabile e formale, perché in realtà l'adeguamento del bilancio rispetto ai dati del PEF poteva anche non essere effettuato, perché capite bene che il PEF poi, è vero che questo PEF è il primo che ha valenza quadriennale dal 22 al 25, però in realtà poi è come il bilancio, cioè tutti gli anni viene rielaborato e quindi poi vengono approntate le nuove previsioni, quindi poteva anche essere evitata, però ho detto così, c'è una coerenza fra i due strumenti di programmazione, fra il bilancio e appunto il PEF, quindi fino a che il bilancio ce lo consente, cioè fino al 2024, ho aggiustato le somme. Questo avanzo, chiamiamolo avanzo, che abbiamo sul PEF rispetto, quindi sulla spesa, sul costo del servizio rispetto alle previsioni di entrata, praticamente è stato ribaltato sulla previsione di spesa per la concessione dei contributi sulla Sari alle utenze domestiche. Infatti troverete una variazione di 27.000 euro per il bando Sari alle famiglie che andremo appunto ad approvare ora prossimamente. E questo è un modo per dare un segnale naturalmente alle famiglie di attenzione, perché ci saranno degli aumenti che saranno diversificati, perché ognuno avrà la sua situazione, perché è chiaro che ci sono tantissime variabili che influiscono sulla quantificazione della tariffa Sari da pagare dal singolo utente, perché è chiaro che, come sapete, ci influisce il numero dei componenti del nucleo familiare, le dimensioni dell'appartamento, eccetera. Però è chiaro che qualche aumento ci sarà, in particolare appunto per le utenze domestiche. Quindi questo è un modo per restituire una parte degli aumenti a quelle famiglie magari che avvertono maggiori disagi, quindi che presentano un ISEE un pochino più basso e che quindi insomma, si ritiene giusto appunto di aiutare. Poi, per quanto riguarda invece le altre variazioni di parte corrente, per la maggior parte dei casi si tratta di piccoli aggiustamenti, ora non ve li sto neanche ad elencare tutti, piccole cose, insomma, capitoli che dovevano essere aggiustati, quindi magari si leva da una parte, si mette dall'altra. Vi dico magari quelle più significative. Allora, abbiamo sulla manutenzione dei parchi e giardini, approntiamo una cifra, prevediamo una cifra di 7.000 euro, quindi per fare piccole manutenzioni, sfalci lungo le strade, queste cose. Poi, ecco appunto, abbiamo un trasferimento poi di risorse da un capitolo a un altro, perché c'è la previsione di trasferire alla Società della Salute una serie di competenze. Quindi trasferiamo quello che rimaneva, le risorse che ancora rimanevano sul capitolo dei trasferimenti alla popolazione in stato di bisogno e lo prevediamo sul capitolo dei trasferimenti alla Società della Salute, e sono 15.750. Poi abbiamo invece la previsione di 10.000 euro sulle prestazioni professionali dell'urbanistica, perché c'è la previsione da parte dell'ufficio tecnico dell'urbanistica di realizzare un progetto di informatizzazione delle pratiche edilizie, quindi un progetto piuttosto importante che dovrebbe poi dare maggiore diciamo, libertà all'ufficio e quindi la possibilità appunto di mettere tutto sul supporto informatico. Questo sarà un progetto pluriennale che vedrà interessati circa 3 anni. Infatti, insieme appunto all'architetto Fioretti, abbiamo deciso di fare una piccola variazione anche sugli anni 2023-2024. Troverete infatti 1.500 euro in più nel 2023-2024 che saranno necessari per assumere l'impegno di spesa, perché sarà un incarico, come diceva appunto, pluriennale, e quindi era necessario avere le risorse disponibili anche sugli anni successivi. Poi, altre cose piuttosto importanti, vi segnalo la previsione di spesa di 12.500 euro anche questo è un incarico professionale che verrà affidato dalla Polizia Municipale per la revisione del nuovo piano di protezione civile, quindi anche queste sono spese che serviranno poi per realizzare questo nuovo piano. Poi vengono previste 30.000 euro per l'IVA a carico del comune, perché come sapete il comune ha una gestione IVA anche di carattere commerciale, relativa ai servizi commerciali, per la quale a seconda del prorata, quest'anno insomma avevamo un prorata che era un attimino sbilanciato e quindi è necessario prevedere questa spesa, che poi non è detto che si realizzi tutta durante l'anno, però è un modo per avere appunto questa risorsa disponibile, evitare insomma di rimanere scoperti quando andiamo a fare via via di volta in volta le denunce mensili di IVA. Poi, ecco, un'altra spesa piuttosto rilevante riguarda il SUAP. Cioè, per il SUAP, come sapete, il Comune di Montale ha fatto una convenzione con il Comune di Montemurlo, poiché il Comune di Quarrata aveva dato notizia che non avrebbe più inteso mantenere il servizio associato. E avevamo naturalmente previsto sull'anno 2022 le risorse necessarie per la convenzione con Montemurlo. Però non erano state previste le risorse per ristorare il Comune di Quarrata relativamente all'anno scorso, al 2021. Infatti col Quarrata già da vari anni le spese venivano rimborsate a fine anno, cioè nell'anno successivo, perché in questa maniera insomma si potevano quantificare e poi diciamo corrispondere in maniera precisa. Ecco, questa cosa era un attimino sfuggita nella stesura del bilancio di previsione. E quindi adesso abbiamo messo da parte queste risorse. Sono risorse ancora provvisorie perché non abbiamo avuto comunicazione dalla dottoressa Agnetta di quello che sarà l'importo a nostro carico, però insomma abbiamo stanziato una trentina di migliaia di euro, perché questo era un pochino l'ammontare del nostro debito nei confronti di Quarrata. Speriamo che sia anche un pochettino meno, perché l'anno scorso, dal mese d'aprile, siamo riusciti ad assumere un nuovo dipendente, che è stato poi comandato inizialmente a Quarrata e poi alla fine dell'anno a Montemurlo. Quindi con questa risorsa umana in più, il nostro importo a debito dovrebbe essere un attimino inferiore. Però insomma, queste diciamo sono le risorse a previsione. Poi abbiamo 6.000 euro che abbiamo previsto sui trasferimenti, sui contributi alle varie istituzioni sociali e private per lo sport, per la promozione delle attività sportive, delle quali 2.000 euro saranno stanziate per la festa del patrono, di cui c'è già appunto la delibera di giunta che ha stabilito questo contributo, e 4.000 sono per interventi vari eventi sportivi che verranno poi assunti di volta in volta dall'amministrazione. Quindi abbiamo insomma già previsto la spesa per essere poi pronti ad assumere e quindi attribuire il contributo. E poi vengono previste 1.200 euro di spese per i gemellaggi, perché quest'anno è in previsione l'accoglienza di una delegazione con i nostri enti stranieri gemellati. Poi mi pare che questi siano. Sì. Ecco, è rimasta l'IMU. Per ultima, l'imposta municipale propria. Allora, questa variazione piuttosto importante di 175.000 euro è legata a quella che è l'intenzione appunto dell'amministrazione di eliminare alcune tipologie di aliquota particolari. E non so se avete avuto modo di vedere la proposta di delibera, nella quale vengono eliminate alcune tipologie di aliquota che prevedevano un'agevolazione per casistiche particolari. E quindi non viene più prevista, per esempio, l'aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, così come non si prevede più l'agevolazione per sempre le locazioni a contratto, diciamo, registrato a un soggetto che la utilizzi a titolo di abitazione principale. E così come non si prevederebbe più l'agevolazione di aliquota per i comodati gratuiti a parenti in linea collaterale e in linea retta. Ecco, poi viene eliminata l'aliquota agevolata per i DII, per gli immobili di categoria D, di queste fattispecie particolari, che però ho verificato con Sori che non avevano casistica, cioè questa era una tipologia. di agevolazione che non aveva praticamente una, nessun, non aveva platea di beneficiari, perché non esisteva nessun tipo di contribuente che avesse queste caratteristiche, quindi in effetti era abbastanza inutile, insomma, che fosse presente. Ecco, e la stima del maggior gettito di questi ritocchi, diciamo, di aliquota, sommata ad una revisione di quello che era il gettito reale dell'IMU, dà appunto questo importo, un importo prudenziale, perché può darsi che poi alla fine di tutti i conti ci sia anche qualche cosina in più, però insomma, inizialmente pensiamo di prevedere questa somma, questo maggiore incasso di 175 mila euro. Perché vi dicevo che questo non deriva appunto tutto dalle maggiori, da queste diversa, diciamo, distinzione di aliquote, ma viene anche da una revisione di quello che è il gettito reale, perché negli ultimi anni si era registrato a consuntivo un'entrata che era un capellino, insomma, un pochettino superiore a quello che era stato l'accertato definitivo a consuntivo. E quindi a questo punto pensiamo che sia giunto il momento, visto che questa cosa si è ripetuta negli ultimi anni in maniera sempre costante, quindi pensiamo, insomma, di poterla tranquillamente mettere a bilancio. E quindi complessivamente abbiamo questa stima. Ecco, mi sono dimenticata di dire che da tutta questa operazione avanzavano delle risorse per l'importo di circa 53 mila euro. Queste risorse, quindi, che sono avanzate, le abbiamo completamente destinate al finanziamento dei costi dell'illuminazione pubblica, sempre per effetto dell'aumento delle tariffe. Quindi, praticamente, per gli aumenti tariffari abbiamo predisposto questi 53 mila euro di risorse nostre, di bilancio, più i 33 mila euro che vi davamo prima del contributo dello Stato. Quindi per ora abbiamo questi 88, 86, 87 mila euro circa. Si spera che nel corso dell'anno arrivi sicuramente, spera un altro rinforzino da parte dello Stato, perché insomma è già un po' nell'aria questa cosa. E poi durante l'anno, se si emergeranno nuove risorse e risorse da poter destinare, sicuramente saranno destinate a questa tipologia di spesa, perché insomma l'ingegnere aveva fatto dei conti che erano piuttosto drammatici all'inizio dell'anno. Ora può darsi che questi conti siano un pochino più insomma, un pochino ridimensionati, ma sicuramente ci sarà da fare un'altra aggiustata in corso d'anno. Ora vediamo da qui a settembre, insomma, come si evolvono, come anche le bollette, insomma, le bollette dei successivi trimestri, a quanto ammonteranno, rifaremo un po' di conti e poi vediamo. Questo era quello che potevamo fare, quantomeno per avere un minimo insomma, un minimo di sicurezza su questa voce che naturalmente quest'anno purtroppo registra queste impennate del tutto anomale rispetto all'andamento normale. Mi sembra che per ora le cose più importanti. Se poi ho tralasciato qualcosa che avete notato, chiedetemi pure.
Alberto, non ti si sente. No. Ti si vede ora, ma non ti si sente più. Prima ti si sentiva e non ti si vedeva. Niente, non ti si sente. No.
Ora no.
Ora sì.
Oh,
Vai.
no. Allora, niente, dicevo, i 200, cioè, non è stato facile seguirla, anzi non l'ho seguita affatto, la dottoressa, perché magari sarebbe stato utile seguire il prospetto dell'allegato. Comunque va bene, i 239.674 di entrate correnti di natura tributaria e contributiva, da cosa sono date? Dai 175 mila euro di IMU e oltre? Si sente?
È uscita un attimo,
Uscita.
dottoressa Bellini. Un attimo, provo a guardare io un secondo, Alberto, e
Penso
abbi
siano
pazienza.
70 mila euro di tari la differenza.
Allora, un secondo, recupero il file. A quale titolo ti riferivi, Alberto?
Al titolo 1, entrate correnti di natura tributaria e contributiva, 239.674.
Sì, 64 sono la Tari. Cioè praticamente, te parli dei 2,39 se ho ben capito. Ok. Sì. I 2,39 sono composti da 175 di IMU che quella, sono dovuti, come ha spiegato prima la dottoressa Bellini. La restante differenza è dovuta alla Tari.
Allora, IMU più Tari. E niente, il... l'addizionale IRPEF non porta maggiori entrate?
No, questo te lo posso spiegare tranquillamente anche io come mai. Allora, noi storicamente, non da ora, ma da sempre praticamente, l'addizionale IRPEF è stata contabilizzata come comune per cassa. Ci sono due tipologie di registrazione che possiamo fare, per competenza e per cassa. Prudenzialmente viene sempre consigliato di fare una contabilizzazione per cassa, di modo che uno possa avere una cognizione più precisa di quello che è avvenuto. Di fatto noi, la manovra che abbiamo fatto sull'addizionale IRPEF, che guardiamo dopo, ma che avete visto, perché poi al di là degli effetti è semplicissima da leggere, ha effetto a partire dal 2023 a livello di bilancio.
Ho capito.
Questo perché si spera, come diceva la dottoressa Bellini prima, che almeno per quest'anno ci sia, come annunciato, qualche altro piccolo intervento da parte dello Stato, magari un ridimensionamento, se non del tutto, ma almeno dei costi dell'energia, e magari possano emergere in corso dell'anno qualche elemento di risparmio all'interno della spesa. E quindi, come dire, sul bilancio di quest'anno si è guardato di fare l'intervento il meno impattante possibile, ecco. Ah, ok, mi sta dicendo la dottoressa Bellini che ha avuto un problema col PC, sta provando a rientrare, insomma, eccola qua comunque.
Perché?
Sì, Tiziana.
Sì, scusatemi, si era scaricato il computer, ora sono rientrata, sì.
No, stava chiedendo il consigliere Fedi, ho già risposto, ma almeno puoi dare conferma anche te. Due cose. Sì. Sulle entrate correnti di natura tributaria sono composte le maggiori entrate per 175.000 euro da IMU e la parte restante da Tari, mentre non c'è impatto per quanto riguarda il bilancio 22 relativamente all'addizionale IRPEF, perché contabilizzandolo per cassa, questo serve, in poche parole, per mettere in sicurezza i bilanci dei prossimi anni da quelle sono le minori entrate che sono ad oggi previste, e soprattutto è un metodo prudenziale di contabilizzazione rispetto a quello di competenza, che invece avrebbe avuto un impatto già da quest'anno, insomma.
Esatto, sì. Cioè, praticamente questa scelta di elevare l'aliquota IRPEF non ha assolutamente impatto su quest'anno. Infatti, se si vanno anche a fare le simulazioni sul portale del federalismo fiscale, consigliano loro stessi di fare le simulazioni per cassa e non di competenza, perché è chiaro che questa è un'entrata che ha sempre un impatto sull'anno successivo. Quindi si potevano in teoria fare anche le variazioni al pluriennale, ma erano delle variazioni piuttosto teoriche, anche perché poi ci sarebbe stato poi da decidere dove appostare la maggiore entrata, quindi si è ritenuto superfluo fare questo esercizio, diciamo, puramente teorico. E quindi sì, è corretto il discorso, è proprio questo, sì.
Vabbè, ci sono anche altre cose che non ho capito, perché bisognerebbe, dottoressa, che seguisse, quando espone, che seguisse l'allegato, perché sennò già è difficile seguirlo. Se dopo si salta, si deve andare a cercare le voci qua e là, poi si perde qualche cosa. Comunque, eventualmente, mi risento la registrazione se ho bisogno. Va bene, grazie.
La prossima volta guardo di seguire l'indice, sì.
Scusi, dottoressa Bellini, io ho soltanto una domanda perché non ho sentito, l'ha detto però non ho capito. A proposito del contributo dei 15.000 euro che viene dalla Regione, è destinato a un progetto ma non ho capito cosa.
Sì, allora ritrovo per bene l'appunto, eh. Vediamo se adesso mi trovo per bene, così, perché c'è stata una comunicazione della dottoressa Logli al riguardo. Allora, si tratta di un progetto di politiche giovanili. Ecco, ora io qui nel dettaglio non so di preciso di cosa si tratti. Comunque sono politiche giovanili per il quale è prevista... Sì, sì, forse se lo sai te, se lo sa il sindaco meglio.
È un progetto che riguarda in modo particolare un progetto per le politiche giovanili che noi vorremmo realizzare innanzitutto nei locali della Badia, fare un centro giovanile, non solo un centro giovanile, ma che dia la possibilità di aggregazione con progetti che va dai giovani fino al coinvolgimento delle famiglie, tramite anche le associazioni, per dare vita a quello spazio che, come ormai tutti sappiamo, è stato liberato anche da sala consiliare, per cui è uno spazio libero a disposizione della comunità. Montale c'ha il deficit di non avere spazi indirizzati proprio ai giovani e vorremmo iniziare questo progetto, che almeno noi riteniamo un progetto da mettere in campo. Ecco, poi nei dettagli del progetto stesso sono cose da definire, vediamo poi successivamente. Questo intanto è i soldi a bilancio che dovrebbero provenire dalla regione tramite un bando.
Ok, grazie.
Scusate, ho la parola, così almeno vi volevo informare che ieri sera è deceduto il padre della dottoressa Nanni. Come sindaco e giunta noi avremo le condoglianze. Qui c'è la capogruppo Innocenti, però se capogruppo Vannucci, Lorenzo ci pensi?
Sì, gli posso, anche se volete, anche gli innocenti li posso avvertire io, non ho un problema. Esatto. Sia per Franco che per la Barba.
Bene.
Ok. Se non c'è altro per il punto 1, a questo punto passerei al punto 2, che è il PEF della gestione dei rifiuti per 2022-2025, che è predisposto dato Toscana Centro, qui non è neanche una presa d'atto, è soltanto un'esposizione, non lo so, ce lo vuole illustrare, penso, sindaco.
Ma brevemente, perché posso dire che mi trovo anche in difficoltà a esporre il PEF di quest'anno, perché prima di tutto per alcune motivazioni. È cambiato anche rispetto agli anni precedenti, sapete, con i nuovi metodi. Poi c'è stato pochissimo tempo anche per metterci la testa. L'ultima PEF è arrivato venerdì, anche se quello di Montale era qualche giorno, poi non è cambiato, però... noi ho fatto consiglio direttivo ACO sabato mattina e lunedì successivo c'è stato il 20 è arrivato il PEF ufficiale, il 21 consiglio direttivo e il 23 assemblea dei sindaci. Come sapete, se non lo sapete ve lo dico, Montale ha espresso voto contrario in sede di assemblea ACO e ho votato contro anche in sede di consiglio direttivo. Le motivazioni sono abbastanza semplici. Di fronte alla diminuzione del PEF dello scorso anno, dello 0,5, quest'anno abbiamo avuto a parità, noi non abbiamo fatto investimenti, se non eccetto qualche servizio accessorio, in particolare dell'ampliamento del taglio dei cibi per quanto riguarda lo spazzamento dei marciapiedi. E comunque c'è stato un aumento già nel 2022 di 96.000 euro rispetto a un PEF che vedeva anche la diminuzione dei rifiuti e anche la diminuzione, un aumento della raccolta differenziata. Poi la proiezione anche, che come diceva la dottoressa Burbini, sono PEF che andiamo ad approvare fino al 2025, sapendo benissimo che poi tutti gli anni approveremo il PEF annuale, di fatto assomigliare ai nostri bilanci di previsione. Però c'è una linea di tendenza che vede il nostro comune passare da un PEF del 2021 di 2.138 a un PEF del 2025 che era sempre 2.5, con un incremento significativo. Il nostro tassa pro capite passa da 197 euro dell'anno scorso alle 228 euro pro capite del 2025. So benissimo che come comune di Montale sono alcuni anni che noi abbiamo avuto aumenti davvero lievi, dell'ordine di pochissima percentuale. Sarà stato anche le nuove ripartizioni dei costi che l'Assemblea ha approvato, e comunque uno dei punti di questi 96.000 euro c'è una parte che riguarda il convaglio, il famoso riequilibrio economico finanziario di area, un aumento della quota dell'IVA e anche nella parte fissa il costo di quello di capitale. Ecco, lì, anche perché nella parte variabile che riguarda i costi dell'attività del trattamento dei rifiuti, non c'è un aumento, c'è una diminuzione. Viene calcolato in modo ora molto diverso, per cui è difficile anche intercedere. Però nella parte variabile c'è una diminuzione, nella parte fissa c'è un aumento, e questa differenza porta a 96.000 euro di aumento del prezzo di quest'anno. L'altra cosa in cui tutti i comuni siamo stati un po' non convinti è questo notevole andamento dei costi della ripartizione tra costi fissi e costi variabili, che poi noi dobbiamo anche determinare le tariffe tutti gli anni. Se vedete il prospetto, si passa da 1.534.000 la parte variabile di quest'anno a 1.803.000 dell'anno prossimo. Con la diminuzione poi dei costi fissi, per poi riabbassare nel 2024, per poi riabbassare di nuovo nel 2025. Per cui anche questa modalità, poi dove noi dobbiamo andare a calcolare anche le tariffe, tutto questo sale scendi, che è difficilmente poi spiegabile anche ai cittadini. Un anno gli arriva una tariffa, un anno gli arriva un'altra, per cui immaginate voi la confusione che viene. Auguriamoci, vedete che nelle politiche della tassa dei rifiuti di continuo a un cambiamento. Speriamo che da qui alla fine dell'anno ci sia un momento in cui si arrivi a definire in modo stabile, direi, anche quella che è la tassazione dei rifiuti. Questo in linea generale quella che può essere la presentazione, che poi non dobbiamo più neanche approvare. Ora, questo è il secondo anno che come Consiglio Comunale non dobbiamo nemmeno approvare i piani finanziari, non dobbiamo soltanto prendere atto. La cosa che balza agli occhi è questo aumento del 4,5 di quest'anno, del 4,28 dell'anno prossimo, e a seguire una leggera diminuzione, però sempre a meno. È chiaro, non nascondo nulla, che l'idea di far nascere il gestore unico era un'idea che aveva come presupposto anche l'efficienza e l'ottimizzazione anche sia dei servizi, anche la riduzione dei costi. In questo momento ci rendiamo conto che non sta riuscendo. Dobbiamo anche dire che occorre mettere la testa sugli impianti, perché se continuiamo a portare rifiuti a destra e a manca, in una situazione di aumento dei costi di energia come quelli attuali, gioco forza, ci sarà sempre comunque un aumento dei costi della tassa di rifiuti. Io ho fatto un'illustrazione un po' generale. da qui al Consiglio Comunale, poi se ci sono poi degli approfondimenti da fare ci metteremo a destra anche con l'ingegnere di Radi su alcuni punti, però la situazione è questa.
Ringrazio il sindaco. Se c'è
dall'altro posso dare anche dei... No, scusa,
Lorenzo. No, prego, prego.
No, no, soltanto alcuni dati anche per quanto riguarda la raccolta differenziata, e sia tonnellate c'è stato una raccolta dei prodotti indifferenziati, c'è stata sempre una diminuzione. Cioè dati del 2760 tonnellate del 2017, siamo al 2020 a 2023 tonnellate, e dato il 2021 siamo a 1880 tonnellate di raccolta indifferenziata, per cui di fronte anche a una diminuzione di contenimento di raccolta indifferenziata c'è questo incremento del 4,5%. Il dato del 2021 va tenuto conto che da luglio 2021 c'è stato il cambio del discorso dei rifiuti speciali, per cui va tenuto in considerazione anche quello, e la percentuale del 2021 di raccolta differenziata è al 68,20%.
Di fronte... Quanto è 68?
68.
6,8, eh?
6,8, sì. Una diminuzione anche di differenziato di 140 tonnellate rispetto al 2020. Lorenzo, io avrei finito.
Se ci sono domande, richieste di chiarimenti, mi è sembrata molto chiara la cosa. Se no si passa al punto 3, che si comincia a tributi comuni.
Sindaco, se non ho capito male, perché non è che si capisce, cioè rimbomba un po'. Gli indifferenziati nel 2020 erano 2023 tonnellate, confermo. E nel 2021 1683?
No, 1882.
Ho 1882.
Sì.
Perfetto, grazie. Mi sembrava un calo eccessivo.
No, 140 tonnellate in meno rispetto all'anno scorso.
Come dicevo, a questo punto passerei ai tributi comunali per quanto riguarda le tariffe della TARE del 2022, anche se avevamo già accennato qualcosa. Chi ce ne illustra?
Se volete almeno riepiloghiamo un pochino questi aspetti. Allora, ovviamente per quanto riguarda la TARI è chiaro che l'esposizione ha fatto ora il sindaco ovviamente si ribalta su quello che poi è il dato relativo al gettito TARI. Voi in proposta di delibera trovate chiaramente anche con una tabella che è stata fatta anche proprio per dare maggior chiarezza all'esposizione anche a tutti noi nella ricostruzione di quello che è il gettito che deve derivare ai finitari secondo le indicazioni di ATO Toscana Centro. Ricostruendolo un attimo e provando anche a seguire un attimo la delibera per darvi un pochino conto di questo, voi vedete che a pagina, ora non c'è il numero di pagina, comunque c'è una tabellina che vi elenca la ripartizione tra costi fissi e variabili, le detrazioni e quindi poi anche le rettifiche da apportare per andare a determinare il gettito tariffario totale, che in sostanza è composto da la stringa che voi trovate dei 2234 del PEF di ATO, a cui sottrarre le detrazioni indicate dalla determina 2 2021 di ARERA e a cui vanno sommate le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, per dare un totale complessivo di 2.244.674 euro. Questi sono il totale, questo è il totale che viene poi ribaltato a tariffa. Un elemento molto importante che va ad impattare sulla tariffa complessiva di quest'anno è il fatto che con l'MTR 2 che è entrato in vigore dal 2022 e ha come periodo regolatorio indicazione di durare fino al 2025, non è stato riproposto il vecchio articolo 3.3 della precedente delibera MTR 1 di ARERA. Ora, al di là dei tecnicismi, a noi in cosa impatta? Impatta nel fatto che adesso non c'è più un limite di aumento ai costi variabili ribaltare sulla tariffa. Se voi riprendete il PEF dello scorso anno, prima il sindaco nell'esposizione ha fatto riferimento, rispetto allo scorso anno aumentano i costi fissi, diminuiscono i variabili. Questo nel PEF ante rettifiche dovute all'articolo 3.3. Perché invece poi quello che è stato ribaltato in tariffa è una situazione molto diversa lo scorso anno. È una situazione molto diversa con percentuali che invece andavano ad avvicinare molto la parte fissa e la parte variabile. Oggi noi invece ci troviamo nella situazione in cui se noi l'anno scorso avessimo dovuto applicare le tariffe secondo la MTR 2, noi avremmo avuto una ripartizione variabile fisso, dai calcoli che ho fatto, 87 variabile e 13 fisso. E invece è stata molto diversa la ripartizione reale nelle tariffe. Quest'anno noi abbiamo una ripartizione variabile fisso che voi trovate anche in delibera, ma che all'incirca, come vedete, è 70 variabile e 30 fisso, nel dettaglio 68,28 variabile e 31,72 per la parte fissa. Quindi già questo ovviamente determina significativi scostamenti rispetto al passato. In più, un'altra scelta che è stata compiuta è stata questa. L'anno scorso nella ripartizione tariffaria, che era 55 domestica, 45 non domestica, l'effetto che si è andato a verificare è stato che c'era un aumento significativo per le utenze non domestiche, compensato per lo scorso anno dalle agevolazioni auto-applicative che avevamo messe in campo grazie ai fondi statali. Mentre per quanto riguardava la parte domestica della tariffa, fondamentalmente non c'erano degli scostamenti molto rilevanti, se riprendete i dati dello scorso anno. Quest'anno ovviamente noi non abbiamo più a disposizione quei fondi che c'erano stati concessi l'anno scorso per fare agevolazioni alle utenze non domestiche. Quello che si è tentato di fare è di mantenere sostanzialmente una stabilità per le utenze non domestiche, e questo però ovviamente si ribalta sull'utenza domestica. La ripartizione che è stata fatta tra domestica e non domestica è 57 domestica, 43 non domestica, e anche lì cosa avviene? Per l'utenza non domestica c'è un incremento medio della tariffa per quanto riguarda le varie categorie di poco inferiore all'1%, diciamo l'1% per fare cifra tonda. Ovviamente per le non domestiche, potendo sommare la parte variabile e la parte fissa da moltiplicare ai metri quadri della superficie, è possibile fare una media tariffaria. Per la parte non domestica, fare una media della tariffa, se uno vuol dare un numero, in realtà sono numeri poco attendibili, perché poi, come diceva benissimo la dottoressa Bellini prima, le variabili che vanno a comporre la parte domestica riguardano sia i componenti sia i metri quadri dell'abitazione. È evidente, per il ragionamento che ho fatto prima, che andando a aumentare molto la parte variabile, aumenta molto il peso del numero dei componenti all'interno della tariffa, volente o nolente dall'amministrazione e dalla visione politica, perché se noi guardiamo nel concreto, storicamente un po' tutte le amministrazioni hanno sempre provato a dare comunque un peso alla componente legata ai metri quadri dell'abitazione, che oltretutto è un dato anche facilmente verificabile, e invece questo nuovo MTR sbilancia e dà un peso preponderante e prevalente al numero dei componenti. Questo cosa impatta? Impatta che ovviamente, aumentando il peso del numero dei componenti legato alla parte variabile, diminuendo invece la parte fissa e quindi la parte legata ai metri quadri della casa, può accadere, anzi accade, che un unico componente con un numero molto elevato di metri quadri dell'abitazione si veda ridurre la tariffa. Invece una famiglia di 3-4 componenti in un'abitazione piccola si veda aumentare in proporzione la tariffa molto di più rispetto ad altri soggetti. Questo perché nel primo caso che vi ho detto, tanti metri quadri un solo componente, la diminuzione dei metri quadri, la diminuzione della parte fissa legata ai metri quadri riesce più che compensare l'aumento del numero legato al numero dei componenti. Nell'altro caso che vi ho detto invece succede l'esatto opposto, ovvero l'aumento legato ai componenti è molto, ma molto più importante rispetto alla diminuzione che c'è sulla componente legata ai metri quadri. Quindi questo è l'effetto che si genera nella teoria sulle tariffe. Per darvi dei numeri concreti per quanto riguarda la parte domestica, per fare un raffronto sul 2021, ad esempio, se noi andiamo a prendere a riferimento una famiglia di due componenti con un'abitazione di 90 metri quadri, ok, noi avremo quest'anno un aumento che è di circa il 18%. Questo perché abbiamo un aumento del PEF e abbiamo tutte queste condizioni che vi ho detto adesso in premessa. Quindi deve essere spalmato l'aumento del costo del PEF e in più nella ripartizione abbiamo un impatto legato a questo tipo di variabili che non possiamo controllare.
Ok, è stato un po' dei problemi con la riunione perché Alberto non riusciva a riconnettersi. Per me è stato chiarito anche poi dal momento che c'era stato mandato, quindi per me non ci sono altre domande da fare, se ci sono richieste di chiarimenti da qualcuno. Poi Alberto rimanderò poi la registrazione del come sempre, poi. Se no possiamo passare al punto 4, che è sempre tributi comunali, che in questo caso è il nuovo regolamento e le nuove aliquote per quanto riguarda l'addizionale regionale, l'addizionale comunale per persone fisiche per l'anno 2022. Come ci hai spiegato, avrà un impatto sul bilancio dal prossimo anno, però qui si sta appunto facendo un qualcosa che riguarda le entrate del prossimo anno. Sempre te, Emanuele?
Sì. Tanto, allora, tecnicamente l'atto è semplicissimo, insomma, non è che richieda molte spiegazioni. La base è che noi in ogni caso avremmo dovuto rimettere mano al regolamento dell'addizionale IRPEF e alle aliquote, perché è stato modificato gli scaglioni a livello nazionale, gli scaglioni dell'addizionale comunale devono ripetere gli scaglioni dell'IRPEF nazionale, e noi avevamo dal 2015 un'addizionale progressiva, di conseguenza noi, volente o nolente, avremmo in ogni caso dovuto rimettere mano al regolamento. Purtroppo, vi dico, noi ci troviamo in una situazione, mi ricollego al punto della variazione che è stata illustrata all'inizio, dove noi ci troviamo con tutta una serie di elementi di incertezza legati alle utenze e sono stati ben esposti, ma ci sono anche tutta un'altra serie di elementi di incertezza normativa e anche strutturali a livello di bilancio che io spero di non avervi mai sottaciuto, anzi di avervi sempre messo bene in evidenza, e in particolare legata a questo e legata anche all'esigenza di dare una sostenibilità rispetto ai bilanci dei prossimi anni, vi voglio porre in evidenza fondamentalmente due aspetti. Uno, rispetto già alle entrate di quest'anno, dove noi abbiamo chiuso un bilancio di previsione mettendo a parte corrente tutti i permessi per costruire, noi il prossimo anno, a legislazione attuale, ci vedremmo non ripetere i trasferimenti compensativi mutasi. Cioè, come dire, noi già a cose attuali andiamo incontro a una situazione dove il prossimo anno sappiamo già che abbiamo un calo di entrate. Questa è una premessa. La seconda premessa è che, questo è il ragionamento che vi faccio io e per chiarezza ve lo dico anche adesso, un conto è sostenere una situazione appunto a livello di bilancio di un anno in cui si chiude un bilancio utilizzando tutte le risorse legate agli oneri di urbanizzazione, applicandole alla parte corrente e avendo anche importanti entrate legate a poste non ricorrenti, che individuate benissimo anche da soli. Ma di fronte a una situazione di questo tipo, se si verificano degli elementi di ulteriore incertezza o di certezza di calo di risorse, come vi ho detto, a questo punto è un atto di responsabilità e diventa obbligatorio mettere l'ente nelle condizioni di avere una possibilità di avere un bilancio di previsione che possa anche reggere dei minimi urti rispetto a degli elementi imprevisti. Di conseguenza, con questo tipo di manovra noi andiamo a riportare come era in precedenza un'aliquota unica su tutta l'addizionale IRPEF, mantenendo tuttavia, e questo non è un, permettetemelo, un dato di poco conto, soprattutto se si guarda anche quello che è il dato medio dei limiti di esenzione, delle soglie di esenzione, noi abbiamo una soglia di esenzione di 15.000 euro. Questi sono elementi importanti di fatto un impatto di questo tipo va quantificato bene, perché, come diceva giustamente la dottoressa Bellini, la scelta di portare anche per cassa questo tipo di voce è legata anche al fatto che dal simulatore ovviamente c'è un'indicazione di quello che può essere stato l'impatto della pandemia e di tutti gli effetti, di anche tutti gli ulteriori elementi che ci sono stati negli ultimi anni rispetto ai redditi. Però andando a impattare sul prossimo anno con questa voce di bilancio, noi perlomeno abbiamo anche maggior contezza di qual è l'effetto reale di questo tipo di misura, vedendo anche quella che poi che è la base imponibile di applicazione di questo tipo di aliquota. Quindi a livello contabile ovviamente capite benissimo che non è una scelta fatta a cuor leggero, come non lo è quella dell'IMU che ha anticipato la dottoressa Bellini, abbiamo visto nella variazione e che possiamo approfondire, però ovviamente scelte di questo tipo si rendono necessarie per dare una continuità a quello che è il bilancio dell'ente, dando anche una possibilità di programmazione.
Si sa, è stata fatta una proiezione di quanto avrà impatto il prossimo anno questa variazione?
Sì, c'è la proiezione dal simulatore, ora io vado a spanne, chiaramente, anche per quello che vi ho detto ora. L'impatto che dovrebbe avere, dovrebbe viaggiare tra i 120 e i 150 mila euro di aumento di entrata sulla parte corrente. Io vi voglio sottolineare una cosa, lo dico ora, che questo ragionamento è generale, ma anticipa anche il punto dopo. Io vi metto solamente accanto due numeri, ok? Noi abbiamo chiuso questo bilancio di previsione mancandoci 350.000 euro di entrate da canoni concessori di Publiacqua. Pur facendo una scelta veramente sofferta, perché chi è in consiglio da anni sa bene che noi su questo tipo di leve non abbiamo mai operato ormai da 7 anni, pur operando sull'IMU e sull'addizionale IRPEF, noi complessivamente andiamo a impattare il prossimo anno su poco più della metà di quello che è stato il calo di entrate legato al mancato rinnovo dei canoni di Publiacqua. Questo per capire l'effetto dirompente che ha avuto questo tipo di novità sul bilancio di quest'anno e sulla difficoltà anche di andare a sopperire a un'entrata come questa.
Sì, non mi tornano tanto conti su quello che ti ho detto ora, perché il minore introito era circa 350.000 euro, no? 175 l'IMU, diciamo la parte netta del...
Aspetta, scusa Lorenzo, sì. 175 l'IMU, però rammenta quello che ha detto la dottoressa Bellini prima, ovvero l'impatto della modifica delle aliquote è di circa 75.000. Il resto è un riallineamento che comunque era possibile anche ad aliquote inalterate, ovvero noi abbiamo guardato il trend storicizzato delle entrate accertate da IMU degli ultimi anni e abbiamo visto che grazie appunto all'attività di recupero IMU che è stata fatta negli anni c'è stato ovviamente un ampliamento della base imponibile. Noi prudenzialmente abbiamo sempre voluto evitare di sovrastimare il gettito legato all'IMU, ma abbiamo visto che quella componente lì di entrate da IMU era possibile inserirla in bilancio anche a prescindere da un aumento dell'aliquota in sé. Quindi io il ragionamento che ho fatto dei 75 più questa componente legata all'addizionale era legata a questo, cioè che quella componente lì di IMU, quei 100.000, noi, anche se poi non venivano utilizzati all'interno del bilancio di previsione, poi di fatto era una componente che magari non integralmente però negli anni, però era un qualcosa che era possibile verificare e che già c'era in pancia, per capirsi, insomma. E qui era questo il mio ragionamento.
Ok, perfetto, ti ringrazio per il chiarimento. Ci sono altre domande? Se no, a questo punto si passa all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che sono aliquote IMU, da deliberare nel prossimo consiglio. Sempre Emanuele?
Prego, Emanuele. Sì, anche qui, come dire, sono proposte di delibera che non è che necessitino, a mio avviso, di tante spiegazioni tecniche, insomma, sono abbastanza chiare. L'importante è, soprattutto in questa sede, poi ovviamente ognuno rimane delle proprie idee, fa le proprie valutazioni, ma almeno è importante dare conto dei presupposti. Noi abbiamo guardato questo tipo di aliquote, aliquote di cui vi dico tra l'altro non erano mancati negli anni anche richieste di semplificazione rispetto a tutta una serie di aspetti, ma soprattutto noi abbiamo considerato quello che vi dicevo prima, ovvero che queste aliquote erano state deliberate in continuità con le fattispecie presenti già prima ai fini IMU. L'ultima deliberazione di modifica delle aliquote era sostanzialmente avvenuta nel 2015, dove si era riordinato le aliquote mantenendo le stesse fattispecie presenti nelle precedenti delibere con cui era stata istituita l'IMU. Ora, voi capite che il 2015, quell'operazione che fu fatta a livello fiscale, di fiscalità locale, era un'operazione che aveva tre elementi. Uno era l'addizionale comunale, uno era l'IMU, il terzo era la TASI, che adesso non c'è più. Tra l'altro sull'IMU, avendo una serie di condizioni per quanto riguarda anche condizioni agevolative per i contribuenti che sono intervenute poi successivamente rispetto a quella data, perché sono state approvate con la legge di stabilità 2016. In più la TASI, che era una componente importante per quanto riguarda il bilancio del nostro comune, fu sostituita dai trasferimenti compensativi IMU-TASI, e per una cifra anche importante che andava a superare all'epoca i 300.000 euro, dal prossimo anno, vi ho dato conto prima, spariranno totalmente. Sono andate a ridursi nel tempo e il prossimo anno, da legislazione attuale, proprio scompariranno. Questo per dirvi lo scenario che anche a livello di entrate disponibili all'epoca era quello su cui stavamo ragionando. In particolare per quanto riguarda l'IMU, ad esempio vi ha detto la dottoressa Bellini che per quanto riguarda la casistica degli insediamenti produttivi per i primi 2 anni dall'insediamento, cioè non abbiamo ricorrenza sul territorio di questo caso, quindi diventa naturale a un certo punto, anche vedendo che è una casistica così marginale, residuale, andarla ad accorpare. Sulle altre, noi abbiamo voluto semplificare l'approccio anche prevenendo quello che poi sarà un decreto ministeriale, che è 2 anni che deve uscire da parte del Ministero delle Finanze e che obbligherà gli enti a sottostare a una griglia per quanto riguarda le fattispecie di aliquote IMU che potranno essere applicate. In poche parole, il Ministero dirà: voi non potete inventare tipologie a cui applicare aliquote IMU, ma ve le diamo noi in modo rigido. Sono 2 anni che questo prospetto deve uscire, non è ancora uscito. Noi cosa abbiamo fatto? In particolare abbiamo ragionato sul fatto che appunto è cambiato totalmente lo scenario rispetto a 7 anni fa, quando approvammo queste aliquote, e in particolare su 2 casistiche che sono quelle anche a immediata lettura un pochino più significative, ovvero le locazioni a canone concordato, quindi l'aliquota speciale che avevamo stabilito all'epoca per le locazioni a canone concordato, e per quanto riguarda i comodati ai parenti in linea retta, ci sono 2 aspetti per cui noi, finché il bilancio ce lo ha consentito, abbiamo guardato di mantenere in ogni caso l'aliquota agevolata, visto la particolare caratteristica di queste tipologie di contribuenti. Ma nel frattempo abbiamo avuto che, per quanto riguarda le locazioni a canone concordato, in ogni caso ex lege noi abbiamo una riduzione del 25% dell'imposta dovuta stabilita per legge rispetto all'aliquota che viene deliberata dal comune. Mentre per quanto riguarda i comodati in linea retta di primo grado, con delle condizioni e delle caratteristiche magari un pochino più restrittive rispetto a un'aliquota speciale applicata tout court come quella che noi avevamo all'interno della nostra delibera delle aliquote IMU, ma di fatto c'è la possibilità di accedere per un'ampia platea di soggetti a una riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare le aliquote IMU per le casistiche dei comodati in linea retta di primo grado. Questo per dire cosa? Noi di fatto, in particolare su queste 2 casistiche, avevamo aliquote agevolate in una situazione che già poteva potenzialmente beneficiare di ulteriori condizioni agevolative deliberate dallo Stato. In una situazione di difficoltà di bilancio, come vi abbiamo illustrato e di cui non si è mai provato a sottodimensionare le difficoltà, a questo punto abbiamo dato nell'intento di semplificazione, ma anche tenendo conto di questo, abbiamo ridotto quella che è la griglia delle aliquote applicabili, che vedete adesso è una griglia molto lineare e che, tolti gli A1-8, A9 che hanno l'aliquota al 6 per 1000, che è l'aliquota massima applicabile per queste tipologie di immobili, tolto i C1, C3, C4 e C5 e i D, escluso i D5, che hanno una aliquota al 9 per 1000, quindi in linea con quella che noi avevamo deliberato rispetto nel 2015, in particolare per quanto riguarda i D, è solo leggermente superiore all'aliquota di base dell'8,6 che è stata stabilita dallo Stato, ricordando che il 7,6 ovviamente è di pertinenza statale. Per tutta la restante tipologia degli immobili, e questo ovviamente comprende anche aree edificabili e quindi casistiche di diversa natura, si applica quella che è l'aliquota del 10,6. Questo è come ragionamento di base. Vi aggiungo solamente un tassello importante, che è questo. E non lo voglio lasciare alla discussione di consiglio, perché è bene poi sviluppare anche gli argomenti in toto. Io vi ho parlato prima della TASI, vi ho parlato prima dei trasferimenti compensativi TASI, che andranno a sparire il prossimo anno se non cambiano le cose. Noi negli anni, quando ne abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo fatto la scelta, a differenza di tanti comuni, di non applicare quella che veniva chiamata fino a 2 anni fa la maggiorazione TASI, che poteva arrivare fino allo 0,8 per mille, e che ovviamente avrebbe comportato un significativo impatto di gettito. Quindi l'ente, pur avendo quello scenario che vi ho detto prima, in termini di entrate, non ha un'aliquota massima dell'11 o 4 o comunque superiore al 10,6, perché non si è avvalso all'epoca di questa possibilità della maggiorazione TASI. Negli anni ovviamente non c'è stato conferma di conseguenza di questo tipo di maggiorazione, e adesso ovviamente rientra tra quegli enti per cui non è possibile neanche l'applicazione di questa maggiorazione. Quindi anche questa è una leva fiscale che negli anni passati si è scelto di non utilizzare. Questo vi dico. E quindi l'aliquota massima è al 10,6, quando anche in tanti altri enti è superiore al 10,6 per questo motivo.
Per esperienza mia personale, quindi non è, logicamente non fa molto testo, però per il calcolo dell'IMU, quelli che hanno deliberato, quelli che hanno maggiorazione, passando all'IMU di fatto all'11,4%, all'11,4 per mille non è che siano poi moltissimi, come enti. Anche qui in Toscana forse si contano sulle mani, insomma, quelli.
No, però l'ho detto per dire che è una scelta politica
Sì,
anche questa. Cioè,
quello lì sì.
non è tanto il problema della frequenza dei casi, però era una leva fiscale che c'era. Chiaramente,
C'era, era disponibile.
era disponibile. Questo volevo dire,
Ci sono domande?
Una
Prego.
domanda per una conferma. Le seconde case, sia quelle in affitto, sia quelle date ai parenti in linea diretta, rientrano tutte nelle altri immobili, comprese le pertinenze eccedenti, tutti a 10,6.
Sì, quelli che non sono elencati, cioè l'elenco è tassativo, di conseguenza quello che non è elencato
Sì,
nell'elenco finisce
rientra tutto qui.
nell'altro.
Rientra. No, Emanuele stava parlando che Montale non ha aumentato, ha messo lo 0,8 di Tasi, però Montale rientrava in quella cerchia dei comuni che non erano località, che riceveva poco, piccola o molto alta prima, inferiore successivamente. il ristoro dei Mufasi, che non tutti i comuni, cioè è una percentuale molto ridotta dei comuni italiani ricevevano il ristoro in Mutasi, se la memoria non mi inganna.
Se la memoria non mi inganna, noi ricevamo il ristoro in Mutasi perché le aliquote IMU deliberate precedentemente che riguardava la prima casa superavano la media che era stata conteggiata a livello ministeriale e di conseguenza avevamo ricevuto un gettito netto negativo derivante dal cambio di imposizione fiscale e quindi il comune necessitava di un ristoro. Cioè, tradotto, noi ricevamo quel ristoro perché avevamo delle tasse più alte rispetto alla media prima, ecco. Vada a memoria
questo. Però le riceveva, ecco il
discorso. Sì, ecco. a voglia, però sono andato
probabilmente con quel ricevere quelle lì ha sopperito all'aumento dello 0,8 di tasi. Ecco,
sì, però oggi se noi avessimo deliberato lo 0,8 di tasi l'avremmo avuto ancora in bilancio. Invece quelle risorse deliberate all'epoca vanno come tutti i fondi di derivazione da trasferimenti negli ultimi anni costantemente in diminuzione. E visto il trend anche di questa entrata qui e su quanto uno può contare su trasferimenti nazionali, regionali e così via, diventa determinante avere una sostenibilità e una salvaguardia, una garanzia del bilancio con risorse proprie, perché questo è l'esempio proprio tipico di come, contando su risorse di derivazione esterna, noi ci troviamo ad oggi a vedersi azzerare quelle risorse, come su altre che sono state ridotte nel 2014-2015, nel frattempo dovevano essere ristorate integralmente quei tagli, non sono state ristorate integralmente. Cioè, questo per dire, c'è un'incertezza normativa e di trasferimenti che a questo punto non dà neanche una capacità di programmazione.
Altre cose? Se no, io chiuderei anche la commissione.
Scusa Lorenzo.
Prego, prego.
No, una richiesta, scusa, mi scuso con gli altri, ma la rivolgo in modo particolare al consigliere Fevi, perché poi nel PEP è lui che ormai è una materia sua particolare. Non dico scherzando, Alberto. Siccome il consiglio c'è martedì, se c'hai delle questioni tecniche sul PEF, se ce la fai prima anche ai notari uffici per qualche chiarimento, così arriviamo in consiglio comunale, se è possibile, con una possibile risposta. Era soltanto per una modalità di lavoro.
Allora, in particolare sui PEF no, io ho richiesto le superfici con il coso. Se mi arriva quelle, può darci che venga qualche cosa, eventualmente ci si contatta e se ne parla prima. Però finché non ho quelle, io non ho niente da dire.
Grazie.
Arriveranno?
Sì, allora l'avevo vista la richiesta, senz'altro, e l'avevo girata ad Alia, quindi ora... dovrebbero essere arrivate, però ormai ieri era già tardissimo, insomma avevo appena intrevisto la mail, quindi comunque ho visto che è arrivato qualcosa, quindi lunedì mattina appena arrivo all'ufficio la guardo, insomma, e gliela rigiro. Sì,
in base a quello, eventualmente ho contatto il sindaco, ho contatto Emanuele o la dottoressa, insomma in qualche modo si fa, ok? Magari anche martedì mattina, se mi arriva il lunedì, un giorno per elaborare qualche cosa mi ci vuole.
Va bene,
grazie.
Prego.
Alia lo prende di tacco.
Come?
Alia, il Fede Alia lo prende di tacco, un giorno fa tutto, grande...
Non ho capito.
Nulla, ho fatto una parola.
No, effettivamente non ho capito niente. Cioè, si sente male, un po' sordo sono anche, vediamoci. mi riferiranno. Va bene.
Allora, vabbè, sono 10:24, quindi chiediamo la commissione 1. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio la dottoressa Bellini e ci vediamo martedì in Consiglio Comunale. Buona giornata e buona fine settimana a tutti.
Buona giornata, buon fine settimana.
Grazie altrettanto.